In questa edizione di Salute e Società parleremo di sindrome coronarica acuta, mese della prevenzione dell'ictus cerebrale e donazioni di sangue. Bentrovati da Marco Caracciolo. Sindrome coronarica acuta e fibrillazione atriale. Come va gestita la terapia anticoagulante orale? Danilo Magliano lo ha chiesto a Gianni Casella, responsabile dell'unità operativa di emodinamica e cardiologia interventistica dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
Una parte dei pazienti affetti da fibrillazione atriale nel corso della sua storia clinica va incontro a una sindrome coronarica acuta, in sostanza a un infarto del miocardio. Come trattare questi pazienti? Quali sono le complicazioni nella gestione farmacologica di queste due terapie? Lo abbiamo chiesto a un vero esperto, al dottor Gianni Casella, che abbiamo incontrato qui a Porretta Terme nel corso di un evento interamente incentrato sul ruolo degli anticoagulanti orali nella pratica clinica quotidiana. Dottor Casella, innanzitutto ecco, ci spieghi un po' qual è questa situazione clinica, chi sono questi pazienti?
Beh, non è una fetta grande di pazienti con infarto miocardico acuto, sindrome coronarica acuta, come la chiamiamo, una popolazione di quelli con fibrillazione atriale circa il 5%, però sono dei pazienti anziani, hanno in Italia mediamente 77 anni, hanno molte comorbidità e hanno comunque un carico di malattie importante, tant'è che la prognosi di questi soggetti a distanza è sicuramente sfavorevole.
Quindi il paziente che ha fibrillazione atriale, che utilizza una terapia anticoagulante e che va incontro a una sindrome coronarica, di solito un infarto.
Sì, così. E magari mette anche uno stent, che complica un po' la situazione, perché dal punto di vista terapeutico diventa veramente un dilemma. Da una parte avremo necessità di mantenere l'anticoagulazione per prevenire l'ictus della fibrillazione, dall'altra dobbiamo dare una duplice antiaggregazione per impedire che lo stent si chiuda.
Ecco, teoricamente quali sono i farmaci che dovrebbe prendere questo paziente per questi due problemi?
Sì, dovrebbe prendere un anticoagulante a dose efficace per prevenire l'ictus, quindi quello che prende va anche prima normalmente, a cui noi aggiungiamo altri due antiaggreganti, non uno solamente, quindi aumentiamo molto la potenza della terapia per impedire che si formi una trombosi dentro lo stent oppure ci sia di nuovo una ricaduta della stenosi coronarica che è andata a complicarsi dato l'infarto.
E che problemi comporta la triplice terapia?
Ah, questo comporta un incremento del rischio di emorragie importanti, che è almeno 5 volte lo standard, e purtroppo sono anche emorragie che non capitano in posti banali ma possono capitare anche nel cervello e in altri organi nobili.
Ecco, per cercare ovviamente di ridurre l'incidenza di emorragie si sono tentate varie strade, quella più importante forse è stata quella di ridurre la durata della somministrazione dell'aspirina. Ecco, ci spieghi un po' cosa si è ottenuto con questa via?
Beh, è chiaro che l'aspirina assieme a un inibitore P2Y12 è un cardine della terapia sia per l'impianto dello stent che della sindrome coronarica acuta, ed avrebbe anche indicazione a un trattamento di almeno un anno, però se noi ne riduciamo la durata, riduciamo l'esposizione del paziente al rischio, e quindi se lasciamo un solo antiaggregante per più mesi, e mentre la duplice antiaggregazione la riduciamo magari a 1 o 3 mesi, secondo i casi, questo abbatte il rischio sensibilmente. L'altra possibilità è di cambiare l'anticoagulante. Oggi abbiamo degli anticoagulanti diversi rispetto al warfarin, che sono sicuramente più agevoli da prendere ma sono soprattutto più sicuri perché hanno meno interferenze e quindi danno un rischio emorragico nettamente inferiore.
Dottor Casella, dal punto di vista pratico, che consigli possiamo dare al cardiologo clinico? Come fare a orientarsi appunto nella scelta se fare la triplice oppure utilizzare l'aspirina solo per pochissimo tempo e sulla scelta dell'anticoagulante?
Beh, direi che il cardiologo clinico, ma tutti poi si trovano a dover fare scelte difficili in un ambito parecchio controverso dove non ci sono certezze, però penso che proprio l'arte medica possa essere d'aiuto, perché prima di tutto bisogna considerare il paziente e individualmente stratificare correttamente il rischio, sia quello emorragico che quello trombotico, decidere a questo punto come usare la forza della terapia, cioè per quanto tempo estendere una triplice terapia con due antiaggreganti e un anticoagulante, che potrebbe essere nel contesto della sindrome coronarica acuta sicuramente per 3 mesi almeno a continuare l'aspirina assieme agli altri, e poi obiettivamente privilegiare sempre l'utilizzo di anticoagulanti a minor rischio emorragico, quindi i nuovi anticoagulanti sono sicuramente un passo avanti importante nei pazienti che li posso assumere non hanno controindicazioni nella somministrazione.
Quindi poi l'anticoagulante si porterà avanti sempre tutta la vita, invece l'antiaggregante per quanto tempo?
Dopo un anno di terapia l'antiaggregante viene sospeso e quindi di gioco forza il rischio emorragico del paziente si riduce nettamente.
I consigli di Alice Italia in occasione di aprile, mese della prevenzione dell'ictus cerebrale, per svolgere a casa alcuni piccoli esercizi. Il movimento continua ad essere un prezioso alleato contro le malattie cerebrovascolari. Caterina Pistarini, direttore della neuroriabilitazione dell'Istituto Maugeri di Genova.
Questo mese è dedicato da parte di Alice Italia alla prevenzione dell'ictus. È un periodo complicato per noi, determinato dalla situazione di emergenza per l'infezione da Covid-19 che ci obbliga a rimanere a casa. Questo per noi è una grande difficoltà, soprattutto per le persone che in seguito ad un ictus non possono più seguire le loro abituali terapie. Gli esperti suggeriscono una serie di misure preventive, quello di muoversi il più possibile, trovando anche delle strategie semplici, utili per tenerci occupati e anche per il nostro benessere psicofisico, quindi occuparci delle faccende di casa, aiutare i nostri congiunti, il nostro caregiver nelle attività di vita quotidiana, il muoversi il più possibile anche attraverso delle movimenti semplici che possono essere quelli per tenere in attività le nostre articolazioni o per cercare di camminare. Una strategia molto importante è comunque quella di poter lavorare da casa con gli esercizi che sono stati prescritti dai nostri fisioterapisti o dai nostri logopedisti o dai nostri neuropsicologi. Esiste la possibilità per noi e per coloro che sono i nostri pazienti di essere addestrati a una serie di attività motorie o di comunicazione che possiamo poi verificare per l'esecuzione di questi esercizi attraverso delle metodiche di teleneuroriabilitazione. In pratica l'esercizio viene fatto dal paziente a domicilio seguendo quella che è stata l'impostazione e come questi vengono poi riportati sul computer o sullo smartphone e tramite una verifica diretta online o offline dopo un certo periodo di tempo viene valutata da parte del terapista o da parte dello psicologo o dell'logopedista in ospedale l'accuratezza dell'esecuzione da parte dei nostri pazienti. Questo nella speranza che questo periodo duri il meno possibile e ci sia la possibilità di ritornare a una qualche forma di normalità nella nostra vita quotidiana.
L'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19 nel nostro paese ha modificato anche l'attività degli ortodontisti. L'intervento di Giorgio Iodice, presidente dell'ASIO, Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia.
Lasciatemi essere ottimista. Finalmente oggi, per il secondo giorno consecutivo, rallenta la curva di crescita delle persone contagiate. Adesso, per far iniziare a scendere la curva dei contagi, è fondamentale impedire la diffusione del virus da parte dei nuovi positivi e soprattutto degli asintomatici, ossia quelle persone che, pur essendo positive al virus, non presentano alcun sintomo. Questi rappresentano oggigiorno il maggiore rischio di diffusione e di contagio del virus. Da presidente dell'ASIO, Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia, voglio ribadire che l'unico modo che abbiamo tutti noi per fare ciò e di chiedere ai nostri pazienti di restare a casa e, dal canto nostro, minimizzare la nostra attività professionale alle sole reali urgenze. Al tempo stesso è fondamentale restare in contatto con i nostri pazienti e supportarli con tutti i dispositivi, telefonici, video e quant'altro la tecnologia mette a nostra disposizione oggigiorno. In caso poi di reale necessità dell'intervento di uno specialista, tutti noi siamo e saremo sempre accanto ai nostri pazienti. Le società scientifiche stanno diramando ed aggiornando giorno dopo giorno le linee guida a cui tutti noi dobbiamo attenerci in questo momento critico. Al tempo stesso iniziano a individuare quelle che potranno essere le metodiche di ripresa della nostra attività quotidiana in epoca post-quarantena ai tempi del Covid-19. Il mio pensiero va ancora una volta alla classe medica italiana e mondiale, che sta dando prova del suo valore, della sua professionalità e del suo mettersi al servizio per il paziente e con il paziente. Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Restiamo a casa e insieme ce la faremo.
Donazioni di sangue, l'appello di Chiara Galiazzo, star della musica italiana, per ricordare ai cittadini che anche in questo delicato momento di emergenza sanitaria legata al rischio di diffusione del coronavirus ci si può rendere utili.
Ciao ragazzi, so che stiamo vivendo un momento molto difficile tutti, qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Non ci resta quindi che essere responsabili e seguire tutte le istruzioni che ci vengono fornite dalle istituzioni. Possiamo però cercare di non fare un'altra cosa, di non dimenticarci delle persone che ricorrono a frequenti trasfusioni di sangue, spesso come unica terapia salvavita. Io sostengo la campagna Magnifico Donare a favore dei pazienti che soffrono di sindrome mielodisplastica e beta-talassemia. Queste sono giornate difficili anche per loro. Vi invito quindi ad andare a donare e ricordarvi che donare è un gesto magnifico. Se volete sapere come potete donare nelle vostre città, potete andare sul sito www.avis.it e ricordatevi che è magnifico donare a te, adesso e sempre. Ciao ragazzi.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.